vogliamo lodare, ti ringraziamo e che possiamo veramente arrenderci pienamente a te. Ti vogliamo pregare, Padre, affinché questo tempo possa essere un tempo in cui la tua parola ci lavora, la tua parola ci sfida, la tua parola ci costringe. Ti vogliamo pregare affinché la tua parola sia predicata in maniera veritiera, Signore, che il tuo Spirito possa guidarci in questo tempo. Amen. Bene, vogliamo aprire le scritture nel passo che sarà oggetto di questo tempo. Giacomo, lettera di Giacomo, capitolo 1. Andiamo a vedere i primi 8 versetti di questa lettera. Giacomo capitolo 1, pagina 1205, per chi. Giacomo capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 8. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tal uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Allora, questa mattina andremo sostanzialmente a vedere tre aspetti di quanto ci suscita questo passo che siamo andati a vedere, ossia che siamo come Giacomo, servi di Gesù, che come Giacomo affrontiamo e affronteremo delle prove. E Giacomo ci dice di affrontare con gioia le prove. Quindi andremo a vedere come possiamo sopportare le sofferenze in Gesù. E tre, andremo a toccare l'aspetto della saggezza. Come Giacomo ci invita, siate saggi, ricercate la saggezza in Gesù. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Giacomo, che è gioioso nelle prove. Giacomo, che chiede saggezza a Dio. Giacomo, servo di Dio e del Signore. Al tempo di Giacomo, più che la parola servo rendeva di più la parola schiavo, schiavo di Dio e del Signore. Perché? Perché a quel tempo, come dire, non c'era tanto la distinzione fra servo e schiavo, ossia chi serviva il proprio padrone era anche schiavo nel servire il proprio padrone. Quindi la condizione della persona che andava a servire era una condizione di schiavitù, di dipendenza totale verso il proprio padrone. E quindi qua Giacomo ci dice: Giacomo, servo di Dio, schiavo di Dio e del Signore Gesù. Era una condizione che poteva cambiare fortemente da chi lo schiavo, da che padrone lo schiavo si ritrovava ad avere. Perché? Perché il padrone si occupava dello schiavo in tutto, ma non solo si occupava di lui, ma si occupava anche di quello che lo schiavo sarebbe dovuto andare a fare durante la giornata, durante la sua vita, o meglio, il padrone orientava tutta la vita dello schiavo a 360 gradi. E lo schiavo, in base al padrone che si ritrovava, poteva essere uno schiavo che tutto sommato, no? Aveva un padrone giusto che lo, come dire, provvedeva a lui effettivamente in tutti i suoi bisogni, oppure poteva avere un padrone che trattava male il proprio schiavo e non si, effettivamente non si occupava anche dei bisogni dello schiavo. Di contro lo schiavo era chiamato a obbedire in maniera piena, cieca, totale al proprio padrone. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù. Giacomo, gioioso nelle prove. Ma come si può essere gioiosi nelle prove? Se le prove sono difficili, se le prove sono faticose, se le prove ci schiacciano. E ancora, Giacomo ci dice, siamo schiavi, abbiamo delle prove da affrontare, ci sono, ci saranno. Giacomo chiede saggezza. La saggezza la chiede a Dio. Giacomo ci dice che da soli non ce la facciamo. Da soli non si può, c'è bisogno di un intervento divino, ma è necessaria la fede. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. In Romani Paolo, al capitolo 6, versetto 16 e 17, ve lo leggo, scrive: non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? E poi ancora dice: ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. La nostra condizione non è una condizione di neutralità. Giacomo, servo di Dio e del Signore. E ancora Paolo ci dice: a chi state ubbidendo? Al peccato o a Dio? La nostra condizione di partenza non è di neutralità. O siamo schiavi del peccato, o siamo schiavi di Dio. O serviamo il peccato, o serviamo Dio. E questo è fin dall'inizio. Adamo ed Eva, in Genesi 2, 9 e 13, se vogliamo possiamo anche leggerlo. Genesi 2, dal versetto 9 troviamo: Scusate, Genesi 3. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto che ti avevo comandato di non mangiare? E lui rispose: la donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero, e io ne ho mangiato. E Dio il Signore disse alla donna: perché hai fatto questo? E la donna rispose: il serpente mi ha ingannata, e io ne ho mangiato. E ancora in Genesi 4, versetto 8, un giorno Caino parlava con suo fratello Abele, e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. E il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele tuo fratello?» Ed egli rispose: «Non lo so, sono forse io il guardiano di mio fratello?» Ebbene, Adamo ed Eva, come Caino, come il popolo di Israele, nei tanti secoli in tutto il periodo prima della venuta di Gesù Cristo, disubbidiscono al Signore, o meglio, ubbidiscono al peccato. Adamo ed Eva hanno ubbidito al peccato, Caino ha ubbidito al peccato, e in più occasioni, a corrente alterna, il popolo di Israele ubbidirà al peccato, poi ritornerà al Signore, poi riubbidirà al peccato, poi ritornerà al Signore. Adamo ed Eva, Caino, il popolo di Israele, non erano neutri, o ubbidivano al peccato o ubbidivano a Dio. Giovanni, al capitolo 8, ci riporta queste parole di Gesù. Capitolo 8, versetto 34. In verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa. Il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. E ancora in Matteo, al capitolo 6, nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, ci dice Gesù, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. La nostra tentazione è quella di servire e di ubbidire al peccato. Ma Gesù ci dice che ora non siamo più schiavi del peccato, ora non la nostra condizione non è più quella di ubbidire al peccato, ma siamo fatti liberi. Ma fatti liberi di cosa? Liberi di servire, di essere schiavi pieni del nostro Signore per mezzo di Gesù Cristo. Giacomo è servo di Dio. Giacomo è schiavo di Gesù, che lo rende libero di essere schiavo di Gesù. Giacomo è stato acquistato da Dio in Cristo. Ed è proprietà esclusiva di Dio e dipende in maniera esclusiva da Dio. Ma allora cosa determina la nuova condizione? Il fatto che non siamo più schiavi del peccato, ma che siamo schiavi di Dio, servi di Dio, per mezzo di Cristo, cosa determina? Cosa porta? Fratelli miei, scrive Giacomo, considerate una gran gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Non dice se ci saranno le prove, ma dice quando sarete nelle prove. È una certezza, è un dato di fatto, è una condizione. Ma dice anche che la prova produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera vostra in voi, l'opera sua in voi, perché siate perfetti, completi, di nulla mancanti. E ancora Paolo ci ricorda in 2 Corinzi: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. La condizione di schiavitù in Cristo cambia completamente, rivolta completamente l'ordine naturale che c'era col peccato. Proprio per questo Paolo afferma che le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. Ogni cosa, attraverso l'opera di Cristo, è mutata, è cambiata. E allora Paolo, come Giacomo, può essere sicuro nella prova in Cristo, può essere consapevole di peccato in Cristo, può avere consapevolezza della speranza eterna in Cristo. Ma possiamo essere anche consapevoli di poter diventare ciò per cui Dio ci ha promesso che diventeremo. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Siate perfetti e completi e di nulla mancanti. Il Signore opera, opera attraverso la prova, perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. E allora per questo forse Giacomo ci può dire che possiamo gioire nella prova? Perché tutta la vita è una prova. Dalla culla a quando ce ne ritorneremo col Signore, tutta la vita è una prova. E se è una prova, la prova è difficile, perché se no non sarebbe una prova, sarebbe qualcos'altro, ma non sarebbe una prova. E per questo allora Giacomo può gioire? Paolo ancora ci viene in aiuto, Romani capitolo 14. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se viviamo per il Signore e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Qualsiasi prova passiamo, siamo del Signore. Quello che conta è che siamo del Signore. E ancora in 2 Corinzi, sempre Paolo ci dice: perché se siamo fuor di senno è per Dio, e se siamo di buon senno è per voi. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Noi siamo servi di Dio, noi siamo servi di Cristo. Perché? Perché Cristo è morto per noi. E Lui stesso è risuscitato. Quindi la prova, qualsiasi prova, la nostra vita stessa è una prova, ed è una prova per Gesù. E possiamo gioire in Gesù. La nostra vita stessa è per Gesù. Anche Pietro ci viene in aiuto e ci dice che in 1 Pietro al capitolo 3: se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi, non vi sgomenti la paura che essi incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazione. Ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Glorificate Cristo come Signore nei vostri cuori. Non abbiate paura, ci dice Pietro. La prova c'è, non abbiate paura. Se dunque uno in Cristo è una nuova creatura, ci dice Paolo, non abbiate paura. E ancora sempre Pietro ci dice: poi dunque Cristo ha sofferto nella carne, Cristo stesso ha sopportato una gran prova, ha sofferto nella carne, capitolo 1 Pietro capitolo 4. Anche voi quindi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Allora, se Dio è il nostro padrone, utilizziamo il tempo non per ubbidire al peccato, ma per fare la volontà di Dio, ci dice Pietro. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani vivendo nella dissolutezza, nella passione, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatriche. Basta. La prova è una prova per Dio. Non è una prova per peccare. È una prova per Dio, non è una tentazione, è una prova per Dio, per ubbidire a Dio. E quindi allora Giacomo può dire non abbiate paura, e allora anche Pietro può dire non abbiate paura, e allora anche Paolo può dire non abbiate paura. Non perdete di vista la speranza durante la prova, non perdete di vista la prova, perché la prova è in Cristo. Certo, però poi le prove arrivano, ci sono, le difficoltà ci sono. E allora come fai a gioire quando tuo figlio sta male? E non è una malattia leggera, non è un'influenza, è qualcosa di più, di molto di più. E allora come fai a gioire quando il tuo sposo non ti ama più? Come fai a gioire? E allora come fai a gioire quando subisci una forte malattia? E magari questa malattia è debilitante, e magari questa malattia ti fa perdere piano piano, tant'è che non riesci più a muoverti, tant'è che non riesci più a parlare, tant'è che non riesci più a comunicare, tant'è che non riesci più a portare Cristo agli altri. E come fai a gioire quando magari queste situazioni si combinano insieme? Magari quando ti ammali, magari quando tuo marito ti lascia, proprio perché magari ti sei ammalato, e magari nel mentre succede qualcosa anche a tuo figlio. Come facciamo a gioire in queste situazioni? Come facciamo a gioire quando le prove sono di tale intensità? Quando le prove... La nostra condizione è una condizione ancora oggi di peccatori. Ancora oggi siamo peccatori e orgogliosi. Ancora oggi siamo egoisti, peccatori e orgogliosi. Ancora oggi assomigliamo ad Adamo ed Eva. Ancora oggi noi assomigliamo al popolo di Israele, che mentre stava ricevendo le tavole della legge si sono messe a fondere l'oro e a fare un vitello d'oro. Quando non era trascorso poco che erano stati liberati dalla schiavitù del popolo d'Egitto, erano già lì a ricercarsi, a lamentarsi e a cercare un altro Dio. Allora noi siamo ancora oggi peccatori orgogliosi ed egoisti. Ma lo siamo sempre stati, non solo noi, anche chi prima di noi. Anche chi poi nelle scritture hanno avuto il privilegio, l'onore e l'onere di avere un ruolo determinante nel piano di salvezza di Dio. Lo stesso Abramo era egoista, era orgoglioso, mentiva, preso dalla paura. Abramo, alcuni esempi, Abramo ha spacciato sua moglie per sua sorella. Abramo stava rischiando che sua moglie venisse presa e sposata da altri perché spacciata per sorella dal faraone. Oppure, cosa dovremmo dire quando Abramo accetta subito di andare con la bella schiava Agar, lui che era vecchio, sua moglie che era vecchio, e dopodiché da questa ne nacque un figlio. Abramo, seppur Abramo, anche lui i suoi conti li faceva, e non erano dei conti così trasparenti. Ma anche cosa ne diciamo di Giacobbe, padre dei dodici, Giacobbe, Israele, che attraverso uno stratagemma ruba l'eredità al fratello Esaù, attraverso uno stratagemma scansa l'eredità di Esaù per prendersela lui. E cosa diremmo sempre di Giacobbe, che quando si trovava con suo suocero Labano, le ha combinate di tutti i colori, pur di arricchirsi, di arricchire il proprio gregge ai danni di suo suocero, comunque suo futuro suocero. Poi suo suocero gliel'ha fatta pagare, ma cosa ne diremmo di Giacobbe? Ebbene, le scritture sono piene di uomini di Dio, che in determinate situazioni hanno agito in maniera peccaminosa, in maniera orgogliosa, in maniera egoista. E Giacomo ancora scrive: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, e sicuramente Abramo, Giacobbe e chi vi viene in mente non hanno agito in maniera saggia in determinate circostanze. E Giacomo ci dice: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Abramo, Giacobbe, si erano comportati in certe situazioni sicuramente non in maniera saggia. Il popolo di Israele si era comportato in determinati momenti storici non in maniera saggia. E Dio parla chiaro che non comportarsi in maniera saggia voleva dire peccare, ubbidire non a Dio ma al peccato. Però Abramo cambierà. Abramo cambierà, durante la sua vita cambierà, e lo leggiamo e lo vediamo. Il Signore prende del tempo, ed è paziente con Abramo, e lo farà cambiare, lo educherà. E come farà per educarlo? Gli darà delle prove. Affinché Abramo possa pienamente confidare in Dio, affinché Abramo possa dipendere pienamente da Dio, tant'è che è pronto Abramo, colui che aveva paura di subire qualcosa a causa della bella moglie e quindi spacciarla per sorella, colui che lì aveva avuto paura, sarà così coraggioso da ubbidire al comando di Dio di sacrificare il proprio figlio. Ok? Abramo è cambiato. Abramo, col tempo, ha ubbidito e si è fidato pienamente, ha imparato ad ubbidirsi e a fidarsi pienamente di Dio. Abramo, da stolto, è diventato saggio. Giacobbe cambierà. Giacobbe il calcolatore, Giacobbe il furbo, Giacobbe colui che nonostante fosse stato chiamato da Dio a essere, no, padre delle 12 tribù, nonostante questo, no, diresti: mamma mia, Giacobbe, Giacobbe era un calcolatore, Giacobbe era uno che faceva degli intrighi pur di, ma anche lui cambierà. Perché? Perché il Signore lo educherà. Gli farà passare delle prove importanti, delle prove forti, che lo porteranno a cosa? A ricercare la saggezza di Dio. Una delle prove di cui leggiamo nelle scritture, lui ingannava, è stato ingannato. Suo suocero lo costringe a rimanere anni, anni e anni a servirlo presso la sua casa. E prima gli dà la figlia sbagliata, gli dà la figlia brutta, e poi gli darà la figlia per cui lui desiderava sposarsi. Lo ha costretto per parecchi anni a stare lì, il Signore. E ancora, quando Giacobbe ritornerà dal paese di suo suocero, incontrerà Esaù e dovrà scappare da Esaù, e si accorgerà che Esaù non gli vuole bene per quello che lui aveva fatto. E scappa da Esaù. Ma ancora, è noto nelle scritture il passo in cui Giacobbe combatte con l'angelo di Dio. Tant'è che Giacobbe si deve arrendere all'angelo di Dio. Si accorge e afferma di dover dipendere in tutto e per tutto al Signore. Tant'è che questa dipendenza gli sarà ricordata per tutta la vita attraverso un, un handicap fisico nel camminare. Alcuni esempi di persone di Dio che sono state trasformate dall'opera di Dio attraverso le prove di Dio, perché Dio è paziente, perché Dio ci vuole perfetti suoi servitori, perché siamo suoi schiavi. Nulla di quello che ci accade è per caso. Ma è anche vero che non di tutto quello che ci accade capiamo il perché oggi. Non siamo in grado di capirne il perché. Certo, un giorno capiremo tutto. Quando saremo col Signore capiremo tutto. Oggi no. Oggi quello che possiamo fare è di guardare la Scrittura, di sondarla, di cercare di comprenderla, di cercare di comprendere il piano di Dio per noi attraverso la Scrittura. Qualche anno fa ebbi a che fare con un uomo, una persona sicuramente che non passava inosservata. Una persona che era abituata, aveva circa più di 60 anni, diciamo, magrolina, e nel suo essere, diciamo, camminava per la città vestito da cowboy. Non sto parlando del Nord America, sto parlando dei nostri posti, insomma, vestito proprio da cowboy, infatti veniva soprannominato il cowboy. Questa persona, era in cerca di lavoro, questa persona viveva a quei tempi anche con fatica, insomma, perché era disoccupato, perché anche il suo apparire così, insomma, non gli rendeva facile il trovare lavoro. E io a quei tempi lavoravo in una cooperativa dove mi era possibile assumere le persone per attività di pulizia. Quando feci il colloquio a questo signore, insomma, sicuramente vedermelo con era parecchio caratteristico, vi assicuro che era molto caratteristico, insomma, vedermelo magari girare per i corridoi delle case di riposo con il mocio piuttosto che con la pezzetta, insomma, una persona già di una certa età, anche insomma, che si presentava con tutta una serie di caratteristiche. Ebbene, quando ne parlai alla responsabile tecnica della mia cooperativa, dissi: guarda che domani verrà a lavorare nella squadra delle pulizie di questa casa di riposo questo signore. E questa qua chiaramente non ne fu, come dire, inizialmente così contenta, no? la responsabile. Bene, lui iniziò a lavorare, certo aveva bisogno di imparare, aveva bisogno di capire il contesto in cui si trovava, ok? Col passare del tempo, chiaramente la sua equipe era chiamata ad un po' di pazienza, insomma, perché non aveva mai fatto le pulizie, perché insomma non dava l'immagine di questa persona che sapesse, facesse, no? Piano piano questa persona ci ha messo dell'impegno, non si è arresa e in un certo senso ha ubbidito anche a tutte le osservazioni che la responsabile tecnica della cooperativa, che non te le mandava a dire, ma era anche molto chiaramente, giustamente, molto attenta e precisa, perché dice: tu stai facendo le pulizie in una casa di riposo, le pulizie devono essere a livello, no? E quindi devi metterti la divisa, devi farti la barba, devi essere presentabile e poi fare le cose. Allora lui non si arrese, nonostante insomma la fatica del lavoro, nonostante gli scoraggiamenti e anche un pochino le diffidenze, lui andò avanti e la mia responsabile tecnica ebbe la pazienza di continuare a educarlo a quel lavoro. Ebbene, divenne un operatore molto bravo. Rimase lui quello che era, ma no, perché con le sue caratteristiche, però si trasformò in un operatore veramente molto molto bravo. Abramo è stato cambiato da Dio, Giacobbe è stato cambiato da Dio. Questo operatore è cambiato nel tempo, no? È diventato un buon operatore delle pulizie. Però rispetto a loro e alle prove che loro hanno dovuto affrontare, Abramo, Giacobbe, o la prova di questo operatore delle pulizie che si è ritrovato a dover imparare a fare l'operatore delle pulizie, noi abbiamo un vantaggio. E il vantaggio ce lo dice Giacomo. Ci dice che noi possiamo, se manchiamo di saggezza, chiederla a Dio. E lui ce la dona. La differenza tra noi e Abramo, tra noi e Giacobbe, tra noi e questa persona di cui vi ho narrato, è che noi possiamo, perché Giacomo ce lo dice, chiedere saggezza a Dio. E Paolo in Romani 8 scrive: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. E ancora al versetto 25 del capitolo 8 dice: ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. E ancora un versetto molto conosciuto. Or sappiamo, versetto 28, che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha anche pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ebbene, noi sappiamo che nelle nostre prove abbiamo lo Spirito che ci viene in aiuto, abbiamo lo Spirito che sovviene alle nostre debolezze, ma abbiamo anche la certezza che quello che ha compiuto Dio per mezzo di Cristo una volta e per sempre c'è, e nulla, nulla lo potrà cambiare. Gemiamo sì, soffriamo sì, abbiamo delle prove sì, come la creazione geme, ci ricorda Paolo. Ma lo Spirito di Dio, ci viene in aiuto. Se manchiamo di saggezza, chiediamola a Dio. Ci convince lo Spirito, ci convince dell'opera di Cristo, nonostante le situazioni. Ci sostiene nella debolezza, nonostante le prove. Ci dà la saggezza per pregare come? Secondo la volontà del Padre, secondo la volontà del nostro padrone, secondo la volontà del Padre, perché in Cristo siamo Suoi fratelli, e se siamo Suoi fratelli siamo anche figli di Dio. Mosè non aveva saggezza, ma l'ha chiesta. Andatevelo a vedere. Salomone non si sentiva di avere saggezza e l'ha chiesta. Daniele non aveva saggezza e l'ha chiesta. Paolo stesso più volte ci dice di aver bisogno della saggezza di Dio. E Dio e Gesù stesso, quando era vero uomo, qui sulla terra, in carne e ossa, ha chiesto la saggezza. Luca capitolo 22, al versetto 39. Poi, uscito, andò come al solito Gesù al Monte degli Olivi, e anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate di non entrare in tentazione. Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e, postosi in ginocchio, pregava, dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. Ed essendo in agonia, egli pregava ancor più intensamente, e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E dopo aver pregato si alzò, andò dai suoi discepoli e li trovò addormentati per la tristezza e disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, affinché non entriate in tentazione». Dio gli ha mandato, il Padre ha mandato un angelo dal cielo per rafforzarlo. Ed essendo in agonia, Gesù era in agonia, egli pregava anche ancor più intensamente. Siamo in agonia? La prova ci schiaccia? Preghiamo, chiediamo saggezza, preghiamo, chiediamo che lo Spirito ci consoli, preghiamo che lo Spirito ci conservi, preghiamo che lo Spirito ci sostenga. La prova non sarà più leggera, la prova, sarà sempre faticosa, ma la supereremo, perché Dio ci rafforza, perché Gesù ci rafforza, perché lo Spirito ci rafforza. Ma noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare, dobbiamo chiederla, ma dobbiamo anche agire, e dobbiamo agire, dobbiamo muoverci, dobbiamo essere attivi e agire con fede e agire con coraggio e agire con perseveranza e agire fino in fondo. E agire fino in fondo. Abramo stava per sacrificare suo figlio. Il Signore l'ha fermato. Agire fino in fondo. Andare avanti nella prova. Stare nella prova. Non scappare dalla prova. Agire perché? Per ubbidire a Dio, per servire Dio, per rifiutare il peccato. Romani capitolo 6, versetto 16. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. Paolo sta dicendo: ma sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore. Abbiamo ubbidito di cuore. È un'azione, abbiamo ubbidito di cuore. Non l'abbiamo subita, abbiamo ubbidito di cuore. E quella forma di insegnamento vi è stata trasmessa e liberati dal peccato siete diventati servi di giustizia. Siamo diventati, possiamo diventare, diventeremo servi di giustizia. E ancora Giovanni, Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: se sapete queste cose, siete beati se le fate. Se conosciamo le scritture, siamo beati se le mettiamo in pratica. Se leggiamo le scritture, siamo beati se le mettiamo in pratica. Se riconosciamo Cristo come nostro Signore e Salvatore, siamo beati se agiamo come chi ha, come Signore, Salvatore, Gesù Cristo. Non siamo passivi. La parola non va solo conosciuta, la parola va praticata, la parola va ubbidita. Romani in capitolo 12, versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Perché? Affinché conosciate per esperienza, per azione, per agito, quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Non conoscere soltanto la scrittura, agiscila. Ma agiscila sapendo che non sei solo, sapendo che lo Spirito di Dio trasforma, trasfigura la tua mente, credici. non rimanere fermo. Il Signore ci chiede fede e coraggio, coraggio di agire. E se non agiamo, non parliamo. E se non agiamo, non vedono la nostra fede. E se non vedono la nostra fede, come potranno vedere Cristo? Se non vedono attraverso di noi il nostro agire, nelle nostre prove, Cristo stesso. L'amore sia senza ipocrisia, ci rammenta Paolo, affinché abborriamo il male, affinché non serviamo il male, ma serviamo Cristo. Benediciamo e non malediciamo. Un autore, un teologo importante, Packer, scrive a un certo punto uno dei suoi libri più famosi, Conoscere Dio, scrive: la saggezza onnipotente di Dio è sempre attiva. La saggezza onnipotente di Dio è sempre attiva e non fallisce mai. La saggezza di Dio non fallisce mai. Però lui dice anche, Packer dice anche, ma non possiamo riconoscere la saggezza di Dio a meno che non conosciamo perfettamente e pienamente il fine per cui egli opera, cioè il fine per cui Dio opera. Taluni credono che perché Dio è amore, il fine di Dio sia quello di non farci passare malattie, di non farci avere incidenti, perdite, di non farci passare momenti senza lavoro. Ma questa è un'idea non biblica, è un'idea errata, perché lo scopo dell'uomo doveva essere e sarà pienamente quella di onorare Dio, di onorare Dio, di lodare Dio, di riconoscere Dio per quello che Egli è. Questo è lo scopo di Dio per l'uomo. E nonostante l'uomo sia decaduto, lo scopo di Dio non è cambiato per l'uomo. E nonostante l'uomo sia decaduto, lo scopo di Dio non è cambiato per l'uomo. E lo persegue tuttora Dio. Attraverso chi? Attraverso Gesù Cristo. E la liberazione dal peccato attraverso Gesù Cristo. E la liberazione dalla schiavitù del peccato attraverso Gesù Cristo. L'altro giorno il pastore Pippo ha postato su Facebook un articolo che riprendeva, che commentava la vita di un grande uomo di Dio, un pastore luterano, che Dietrich Bonhoeffer, che ha combattuto durante il periodo nazista, non è stato indifferente, ha combattuto e ha proclamato Cristo Gesù nella Germania rapita dal peccato di Satana, no? Nel periodo nazista. E tant'è che Bonhoeffer è stato impiccato nel 45 proprio dai nazisti, non tanto prima che la guerra finisse. E allora Pippo giorni fa, Pastore Pippo giorni fa ha postato quest'articolo che è apparso sul Corriere della Sera, proprio che andava a riprendere la vita di questo grande uomo, questo pastore luterano che non è sceso a compromessi e nella prova anche del carcere, nella prova del suo assassinio è rimasto fedele alla parola e con grande dignità. E nel mentre stavo preparando questo sermone, stavo leggendo questo libro di Piper, che si intitola Non sprecare la tua vita, e a un certo punto sono incappato in una citazione di Piper proprio di Bonhoeffer, che peraltro ha scritto parecchi libri. E Bonhoeffer dice a un certo punto: la croce non è la terribile fine di una felice vita religiosa, bensì la croce sta all'inizio della comunione con Gesù Cristo. Ogni chiamata di Cristo conduce alla morte. Bonhoeffer è stato impiccato. Questo scriveva. La croce non è la terribile fine di una felice vita religiosa, bensì sta all'inizio della comunione con Gesù Cristo. Ogni chiamata conduce alla morte. Benché l'uomo sia caduto, Dio, attraverso Gesù Cristo, lo ha ricondotto a sé. Benché l'uomo oggi sia caduto, Cristo lo riconduce a Dio. Nonostante l'uomo sia caduto, l'uomo oggi, per mezzo di Cristo, non serve più il peccato, ma Dio. In Ebrei capitolo 5, versetto 7, leggiamo. Nei giorni della sua carne, riferito a Gesù, con alte grida e con lacrime egli soffrì, ed egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, Gesù, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Gesù Cristo era figlio, e come figlio ha sofferto, e come figlio ha ubbidito, e come figlio è morto. Ma Dio Padre lo ha risuscitato, affinché come ha risuscitato noi, Lui possa un giorno risuscitare anche tutti noi. Che l'opera di Cristo e l'opera dello Spirito Santo ci possa consolare, rafforzare, rendere perfetti, affinché nelle prove che quotidianamente andiamo a sopportare e a vivere, possiamo sopportarle con gioia, quella gioia che viene da Dio, quella gioia che si conficca nel sapere fin dentro il midollo che il nostro Signore Gesù non ci ha abbandonati e un giorno saremo con Lui per l'eternità. E ogni cosa fa parte del suo piano stupendo per la nostra vita. Bassiamo il capo. Padre, ti vogliamo ringraziare ancora per la parola che ci hai dato, la parola che ci permette di conoscere i tuoi disegni, di conoscere il tuo piano per noi, Signore. Ti vogliamo, Padre, ringraziare per Gesù Cristo, per quello che ha compiuto sulla croce, Signore, una volta per sempre. Ti voglio pregare, Signore, affinché quanti sono nella prova e quanti sono stati nella prova e quanti saranno nella prova possano trovare conforto in te, possano chiedere saggezza a te, possano riconoscerti, Signore Salvatore. Ti voglio pregare, Signore, affinché ognuno di noi possa vivere la prova come tuoi figlioli, come tuoi servitori. Ti voglio pregare per quanti oggi stesso stanno vivendo delle prove da lungo tempo, magari molto, molto, molto difficili, che possano vedere in Cristo, colui che ha superato la prova più difficile, la speranza, e trovare in Lui sicurezza, forza, tranquillità. Ti vogliamo ringraziare, Padre, per i tuoi piani stupendi, perfetti, che non sono mai cambiati. Tu ci vuoi un popolo che onori e lodi te pienamente e perfettamente. Insegnaci a farlo. Insegnaci a farlo. Fa che non sprechiamo la nostra vita. Fa che possiamo essere tuoi servitori perfetti. Aiutaci, consolaci, sostienici. Cambia il nostro cuore. Perdona i nostri peccati. Rendici conforme al tuo disegno, conforme alla tua volontà. Lode a te, oh Padre, per il tuo piano stupendo, in Cristo Gesù. Amen.